Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Abbiamo visto la settimana scorsa Romani 2 e la prima parte di 3. E se posso riassumere il filo, ricordate che Romani è un libro che è un'epistola scritta con un filo unico, proprio un filo unico, che non puoi leggere un pezzo di Romani e capirlo correttamente. Romani viene letto tutto insieme. E in capitolo 1 Paolo annuncia che non si vergogna dell'Evangelo perché è quello che salva le persone e poi inizia a mostrare la colpa degli uomini. Prima parla della colpa di coloro che non hanno mai sentito di Dio. E la loro colpa è basata sul fatto che hanno visto Dio nella creazione. Dio è visibile nella creazione. Se io entro in una stanza e vedo sedie in ordine, come qui, se vedo libri in ordine su una scaffalatura, io so che qualcuno è stato lì. Se entro in un posto e c'è cibo sul tavolo, tutto ordinato, tutto messo in modo particolare, io so che qualcuno ha preparato quel cibo. Se guardo una camicia, un pantalone, io so che qualcuno ha cucito quello. Una cosa fatta in modo chiaramente con intelligenza, si vede che c'è qualcuno dietro. E gli uomini sanno che c'è Dio. Anche quelli che affermano di essere atei nel loro cuore sanno che c'è Dio. E per quello sono inescusabili. Perché non ringraziano Dio e non glorificano Dio. Allora quello ci fa fermarci per dire, ma io ringrazio Dio? Cioè loro sono inescusabili perché vedendo Dio solo nella creazione comunque sono colpevoli se non glorificano Dio e non ringraziano Dio. Quindi prima domanda, ma io veramente ringrazio Dio tutti i giorni? Tutti i giorni? Io glorifico Dio tutti i giorni? Cioè io glorifico Dio, vedo adesso in questi giorni qui sta piovendo. Gli ultimi 10 giorni, non so quanto ha piovuto, ma centimetri. Io credo che abbia piovuto centimetri. Era abbastanza secco, serviva tanto la pioggia. Ma e vedo, ho visto fuori oggi, quanto è verde tutto. E ho detto, Signore, sei grande, il tuo piano è perfetto. Stiamo glorificando Dio per le cose materiali e le cose spirituali. Stiamo glorificando Dio tutti i giorni. Se no siamo colpevoli. E certamente noi abbiamo molto più rivelazioni di quelle in Romani 1. Poi, iniziando in 2, Paolo parla di gentili e greci, giudei e greci che sono non giudei, sono gentili. E dice, effettivamente, spiegando varie cose, sono tutti quanti colpevoli e voglio chiudere l'introduzione ricordando l'ultimo insegnamento con Romani 3, 19 e 20. Vi abbiamo finito con questi due versetti. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Io ho evidenziato in 19, ogni bocca si è messa a tacere, tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui. 3 volte. Vuol dire tutti gli esseri umani sono colpevoli. Tutti gli esseri umani, nessuno sarà giustificato al giudizio finale, nessuno. per opere che potrebbe fare quella persona, nessuno supererà il giudizio. Piccoli, grandi, davanti al giudizio, colpevoli, lago di fuoco. La giustizia per mezzo nostro è impossibile. Ma poi, iniziando, proseguendo nel brano, abbiamo finito lì, ma proseguiamo. La più grande ma, forse nella Bibbia. Ci sono vari ma così, meravigliosi. 21. Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. E lui andrà avanti e parlerà di questa giustizia di Dio, ma guardo solo questo versetto. Ora che Cristo è venuto, ora che Cristo è andato alla croce, è risuscitato, è tornato in cielo, ora, non per mezzo della legge, quando dice senza la legge, non per quella via, perché per quella via abbiamo già visto nessuno sarà giustificata, quindi non per quella via, per un'altra via. È stato manifestato quello che gli uomini cercavano da secoli. E non solo, ma la legge e i profeti, l'Antico Testamento, rendono testimonianza di questa giustizia, che non è per la legge. Cioè, tutto l'Antico Testamento parla di questa giustizia. La legge erano sacrifici che erano simboli del vero sacrificio. L'arca era simbolo del propiziatorio in cielo, il Tempio, simbolo del Tempio in cielo. Gesù è andato in cielo ad offrirsi. Il battesimo attraverso il Mar Rosso, l'arca di Noè, tutto era un simbolo di Gesù Cristo. I profeti parlavano del Cristo. Quindi tutto parlava di Cristo, che il Cristo che aveva provveduto la salvezza. Quindi questa giustizia di Dio che era impossibile ottenere per conto nostro è stata manifestata. Quale giustizia? Versetto 22. Cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione. E mi fermo ancora. Questa giustizia di Dio che viene dato agli uomini, come si riceve questo? Non la legge, no, mediante la fede in Gesù Cristo. E per chi? Soprattutto coloro che credono. Questa è una fede in Gesù Cristo che porta alla giustizia. Non opere, infatti per le opere nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui, ma per fede in Gesù Cristo. Perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E di nuovo, tutti, abbiamo letto in 19:20, ogni carne, tutti, tutto il mondo, nessuna carne, ogni bocca sarà fatto cessare. Tutti hanno peccato. E quindi tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti sono separati da Dio. Separati. Di natura siamo nelle tenebre. La gloria di Dio nella Bibbia viene simbolizzata come? Come luce. La gloria è una grande luce. E noi tutti siamo nelle tenebre. Nelle tenebre. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, sono separati da Dio, ma, questo ma ancora, sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Sono gratuitamente giustificati, gratuitamente, è un dono, non è comprato, non è meritato. Infatti, subito dopo, per la sua grazia, gratuitamente, senza pagare, grazia, un dono. Le persone che credono sono gratuitamente giustificati, quello che era impossibile per la legge, per la grazia di Dio, come? Mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E abbiamo detto in versetto 22, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, mediante la fede in Cristo, qui dice mediante la redenzione che è in Gesù Cristo Gesù, perché è la stessa cosa. La fede in Gesù è fede che su quella croce Lui ha pagato i miei peccati, perché io ero colpevole. La redenzione quindi è riconoscere che io merito la condanna e Gesù ha pagato per me. E quindi sono gratuitamente giustificati, sono giustificate, è un verbo passivo. Non facciamo noi, Dio fa in noi. Per la grazia di Dio, è solo grazia, siamo salvati per grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E poi parlando di Cristo Gesù, versetto 25, Lui, Cristo Gesù, ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio. Un brano importante questo, molto pieno. Dio ha preordinato per Gesù Cristo di essere il propiziatorio. Ha preordinato, in Apocalisse dice, l'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Quindi non è che Dio non... Oh, cosa succede adesso? Gli uomini hanno peccato, devo... No, no. Prima di creare il mondo, Dio aveva già stabilito per Gesù Cristo di essere il propiziatorio tramite il suo sacrificio. Il piano di Dio era sempre perfetto. E Dio ha preordinato, quindi quello che Dio fa è stabilito, di essere il propiziatorio, quello che paga, placa l'ira di Dio, quello che calma l'ira di Dio. Tu hai creato, hai peccato contro Dio. E l'ira di Dio, giustamente, dovrebbe cadere su di te. E Gesù ha preso quell'ira. E per quello che Gesù ha preso per noi, in modo che Dio può perdonarci. Infatti, in modo che Dio può perdonarci, perché la fede nel suo sangue, era un commento lì, mediante la fede nel suo sangue, cosa vuol dire quello? Non è la sangue liquido, no. Il sangue di Gesù rappresenta la sua morte. Che vuol dire? Io riconosco, io meritavo la morte eterna, separazione da Dio. Gesù Cristo è morto per me. Mediante la fede nel suo sangue, mi fido di quello che Gesù ha fatto morendo al mio posto. Credo che Lui ha pagato per me. Credo con tutto il mio cuore che Gesù ha pagato per me. Questo è come la propiziazione arriva a noi, perché mi fido della morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Che vuol dire che so, se mi fido della sua morte, vuol dire io so di meritare la morte. Se io credo di non essere così malvagio, non mi fido della sua morte perché non ho bisogno. Già è compreso, implicato, no, io mi vedo colpevole. Ho bisogno del Cristo, del Salvatore. E Dio ha fatto questo per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio. Questo è importante. Se Cristo è morto circa 2000 anni fa, come ha potuto Dio perdonare le persone che hanno peccato prima di Cristo, che avevano fede in Dio? Cioè, perché Cristo non era ancora morto. Quindi come poteva Dio portare Abramo o Mosè o Davide con sé in cielo? Perché avevano peccato. Allora, Dio non può chiudere l'occhio al peccato. Non può. Perché? Perché Dio è giusto. E andrebbe contro la giustizia di Dio di lasciare stare il peccato. Va bene, dai, ti perdono. No, devi punire il peccato per essere giusto. Quindi, cosa ha fatto? Se possiamo dirlo così, il tempo della pazienza di Dio, Dio ha messo la condanna di quelle persone che hanno creduto nel Cristo che doveva venire, ha preso la loro condanna e l'ho caricato sul conto di Gesù Cristo. Il conto futuro, in modo che quando Gesù è morto sulla croce, è morto anche per i loro peccati. E visto che era stabilito così, Dio poteva perdonare loro sapendo che Gesù avrebbe pagato. È come se un ragazzo andasse in un posto e prende un debito e in questo caso il padre chiama il titolare e dice: arrivo dopodomani e pagherò tutto. E il titolare lo conosce, sa che è un uomo di parola e dice: figlio, tu puoi andare, il tuo debito è pagato. Il padre non è ancora venuto. Ma quell'uomo sa che il padre mantiene la parola sempre e quindi dice: no, non preoccuparti, è tutto messo a posto. Il figlio va via libero dal debito perché è stato messo sul conto del padre. E questo è quello che Dio ha fatto. Poi dice: e perché ha fatto questo? Versetto 26. Ha fatto questo per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Allora, ha fatto questo, ha fatto morire Gesù per i peccati commessi precedentemente, per manifestare la sua giustizia adesso. Così possiamo dire: ecco, adesso vedo che Dio non ha ignorato i peccati di questi uomini e donne di fede. Non ha ignorato i loro peccati, ha punito in Cristo adesso, allora Dio è giusto, Lui punisce ogni peccato. Lui punisce ogni peccato, affinché egli, Dio, sia giusto, giusto in quanto non ignora il peccato, e giustificatore. Di chi? Non di tutti. Di chi è giustificatore? È scritto. Di chi è giustificatore? 26.
Di colui che ha fede in Gesù.
Di colui che ha fede in Gesù. Dio non giustifica tutti. Lui giustifica solamente coloro che dicono: io sono colpevole davanti a Dio. Quella persona viene giustificata. Cosa dice il primo Giovanni del peccato? Se diciamo di non aver peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Non è in noi, ma se confessiamo i nostri peccati, sta parlando a noi come credenti. Dobbiamo continuamente dire: Signore, ho peccato in questo, in quello, in quell'altro, ho peccato. Non ho sbagliato. Non è che, non capivo. No, ho peccato. Perché è confessando che c'è il perdono. E quindi Dio è giusto, punisce sempre il peccato, ed è giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Solo di quella persona. Allora, a quel punto, Paolo tira su il discorso che leggo in 27. Dove dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Dove il vanto? Noi di natura vogliamo vantarci. Di natura vogliamo vantarci. Vogliamo far vedere agli altri quando siamo bravi, ho fatto un buon lavoro come marito, come moglie, come genitori, come pastore, come operaio, quello che faccio. Voglio vedermi bene e voglio far capire agli altri che sono bravo. Ci vediamo bene. Amiamo vantarci. Che abominazione. In questo caso, dove il vanto per la nostra salvezza, per la nostra giustificazione, se siamo salvati, è escluso. Ma per quale legge è escluso? Qui legge non è la legge di Dio, è per quale regola? Perché è escluso? La legge delle opere è escluso? No, non per le opere, perché per le opere nessuno potrebbe essere giustificato. È escluso per la legge della fede. Siamo giustificati per la fede, non per opere nostre. Perciò non c'è vanto. Non c'è vanto. E poi 28 dice: noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Noi riteniamo, questa è la stessa parola che viene tradotto, consideratevi morti al peccato. No, cioè, di prendere una posizione e dichiarare quello, perché è la verità. Noi consideriamo, riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge, non è che un po' per fede, un po' per... No, solo totalmente per fede che l'uomo è giustificato. Ma allora, questo fa suscitare la domanda, ma questa salvezza per chi è? Solo per giudei? Ricordate che Paolo aveva fatto confronto fra giudei e greci in capitolo 2, l'inizio di 3, per mostrare che tutti, giudei e greci, sono peccatori. Quindi, per chi è questa giustificazione? Leggo 29:30. Dio, e forse soltanto Dio dei giudei, non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio, che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Essere giustificati per fede vale per chi? Vale per chiunque crede, giudeo o greco, gentile, per tutti quanto. È l'unica via per essere perdonati e vale per chiunque, grazie a Dio, perché io non sono giudeo. Nessuno qui è giudeo. Grazie a Dio i giudei possono essere salvati per fede in Gesù Cristo, e noi che non siamo giudei possiamo essere salvati per mezzo della fede in Gesù Cristo, grazie a Dio. Ma scusami, visto che la salvezza è per chiunque, anche non giudei, visto che non è per ubbidienza alla legge di Dio dell'Antico Testamento, ma che serve la legge? Vale? A qualche valore? La domanda di 31, leggo. Annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. No, no, la legge non produce la salvezza, perché nessuno riesce ad adempiere la legge pienamente. Ma la legge dimostra la giustizia di Dio. Ed è un precettore, come dice in Galati, per portarci a Cristo. La legge è giusta, siamo noi peccatori. Il problema non è la legge, siamo noi. Ma a questo punto dice, ma Abramo? I giudei. Ma Abramo? Il nostro padre? Parliamo di Abramo, andiamo avanti. Cosa diremo dunque che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Allora, il punto qui è molto semplice. Ok, ma parliamo di Abramo. Ok. Cosa ha fatto lui per le opere, per merito? Se è stato giustificato per le opere, potrebbe gloriarsi, ma mica davanti a Dio. Perché anche in quel posto, davanti a Dio, nessuno può gloriarsi. Ma è arrivato ad essere giustificato per le opere? Cosa dice la Scrittura, versetto 3? Infatti, che dice la Scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Imputato. Di solito usiamo la parola a livello legale per dire un imputato. Cosa vuol dire? Che un reato è stato applicato a conto di quell'uomo. Lui ha commesso un reato, imputato, messo sul suo conto. Ma qui viene usato al contrario, in senso positivo. Abramo credette a Dio, aveva fede che Dio avrebbe provveduto la salvezza, e ciò, questa fede, gli fu imputata a giustizia. La sua fede vuol dire che questo peccatore, Abramo era un peccatore, questo peccatore è stato perdonato, il suo debito pagato, sarebbe stato pagato in avanti in Cristo, e fu imputato al suo conto la giustizia di Gesù Cristo. E poi Paolo spiega di più, 4 e 5. Ora, a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Ci sono due vie per cercare la salvezza, solo uno porta alla salvezza. A colui che opera, che cerca di guadagnare la salvezza, La ricompensa, se dovesse arrivare, e non si arriva, ma se dovesse, non sarebbe la grazia, sarebbe un debito. Se tu lavori per il tuo datore e fai tutto il giusto e ti paga, quello che ti paga non è grazia, è un debito. Tu hai lavorato un mese per lui, allora lui è in debito per un mese di stipendio nei tuoi confronti e fine mese, Dio volendo, ti dà, ti saldi il suo debito, ti paga quel mese di lavoro. Invece colui che non opera non cerca la salvezza per le opere, ma crede in colui che giustifica l'empio, che vuol dire io sono un empio, giustificami tu in Cristo. La fede gli è imputata come giustizia, non le sue opere. La fede porta ad essere giustificati. E poi lui cita Salmo 32, Davide, quando dice, versetto 6, così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo, beati coloro le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Beato. Ti assicuro che tu vuoi essere beato. Se ci pensi o no, tu vuoi essere beato. Assolutamente. Davanti a Dio ci sono due scelte. Non c'è via di mezzo. Uno è essere beato. Qual è l'altra scelta? Qual è l'altra scelta? O uno è beato, oppure cos'è? Maledetto, condannato. Maledetto eternamente. Parlando dello stesso termine, maledetto. Che vuol dire condannato? Quindi o tu sei beato o tu sei maledetto da Dio. Ti assicuro, tu non vuoi essere maledetto da Dio. Se ci pensi o non ci pensi. Allora, chi è beato? Coloro le cui iniquità, perché siamo tutti colpevoli, sono perdonate. E quei peccati sono coperti con cosa? Con la giustizia di Gesù Cristo. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Dice, no, il tuo peccato non imputo al tuo conto. Lo prendo, lo metto sul conto di Gesù Cristo. Beato quell'uomo. E poi, di nuovo, ma questo vale per tutti? Ho visto che Davide era giudeo, vale solo per i giudei. Versetto 9. Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. Per chi è la beatitudine di avere i loro peccati coperti e non imputati a loro? È solo per i giudei, i circoncisi, o anche per gli incirconcisi, i gentili? Ma Abramo fu giustificato per fede, non per opere. Ma aspetta, quando? Ma non era lui circonciso e quindi come giudeo fu giustificato? No, no, non fu giustificato come uomo circonciso. Infatti, versetto 10, parlando che fu imputato ad Abramo la giustizia, in che modo dunque gli fu imputata? Mentre egli era circonciso o incirconciso? Non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia e della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono mentre erano incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. E fosse il padre dei veri circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma che seguono anche nelle orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era incirconciso. Abramo fu giustificato prima della circoncisione. Non c'entrava nulla la circoncisione, fu giustificato per fede. Poi è venuta la circoncisione secondariamente. E questo in modo che è padre, prima di tutto, di tutti quelli che credono mentre erano incirconcisi. Lui è padre di coloro che hanno fede, anche se incirconcisi. E fosse anche affinché fosse il padre dei veri circoncisi, che non sono solo circoncisi nella carne, ma seguono nelle orme della fede di lui. Perché chi è circonciso nella carne ma non ha fede, per Dio è un circonciso. Invece solo chi ha fede. Quindi che uno sia un giudeo o un gentile, se ha fede, è figlio di Abramo e lui è il padre spirituale. Grazie a Dio. Infatti, 13, infatti la promessa di essere eredi del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Quindi non è coloro che seguono la legge di Mosè che ricevono questa promessa, ma quello che hanno fede. Questo comprende noi. Questo comprende noi se tu hai fede, vera fede in Gesù Cristo. Infatti, prosegue 14. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Perché la legge produce ira. Ma dove non c'è legge, non vi è neppure trasgressione. Allora lui, mostrando che non è il fatto di essere giudeo. Poiché se sono eredi, quelli che sono della legge, se gli eredi, è solo per il fatto che essere discendenti della legge sotto Mosè, giudei, la fede è resa vana. Allora a quel punto la fede non vale più. È chi segue la legge che è giustificata. E sarebbe vana la fede. E la promessa di cui abbiamo appena parlato è annullata. Perché la legge produce ira. Scusami, se è una questione di legge, c'è solo ira. Perché nessuno riesce. E noi abbiamo bisogno di umiliarci e dire, Signore, io non riesco. Nella mia forza non riesco. Ho bisogno del Salvatore. Non all'inizio della salvezza. No, ho bisogno del Salvatore oggi. Avere la salvezza non è una questione storica. Chi dice, quando uno viene chiesto, come sai che tu sei salvato? Perché 8 anni fa, 12 anni fa, 25 anni fa, io ho creduto in Gesù Cristo. Quello non è un motivo valido, biblicamente, per dire che tu sei salvato. Non vale niente. Ma hai frutto che Dio ti ha trasformato? Hai frutto? C'è qualche evidenza? Così dice secondo Pietro. Di aggiungere alla fede varie virtù, dice, per rendere chiaro, per rendere sicuro la vostra vocazione, per rendere sicuro. Perché tu non sai, solo perché hai detto di credere 5, 8, 10, 15, 20, 25 anni fa, quello non vuol dire che tu sei salvato. E quando si vede frutto della tua fede, vedi che Dio ti ha cambiato. Il fatto che chi cerca di arrivarci per conto suo, cosa merita? Ira. Merita ira. E quindi la legge produce ira, ed è quell'ira che Gesù ha pagato sulla croce per coloro che smettono di credere nell'obbedienza alla legge, ma credono solo nell'opera di Gesù Cristo. E poi 16. Perciò, avendo fatto questa spiegazione, avendo reso chiaro Abramo è stato salvato, giustificato non per la legge, non per la circoncisione, ma solo per fede. Allora, 16 ancora, perciò è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non soltanto a quella che è dalla legge, ma anche a quello che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di noi tutti. Come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Davanti a Dio, a cui egli credette, che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. guardiamo questo brano. Perciò è per fede che sono eredi. Sta parlando chi è un erede? È per fede. Ecco come uno diventa un erede della salvezza. In tal modo che questo diventare erede è per grazia, non per le opere. Ah, ho detto all'inizio, parlando di Romani 1, quando dice sono inescusabili che non glorificano Dio e non ringraziano Dio come Dio. Se tu non stai ringraziando Dio per la grazia di essere perdonato, la domanda è, tu sei perdonato? Come puoi non ringraziare Dio per questo dono? Che importa la vita? Che importa la vita che è un vapore? Che importa la vita che passa? Se io ho davanti a me l'eternità in tormento, cosa dice Gesù in Marco 8? Che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. E se tu dici, no, Gesù mi ha salvato, ma allora tu stai ringraziando Dio per la grazia? Ha perdonato, Dio mi ha perdonato. Dice che gli uomini che neanche sanno di quello sono inescusabili perché non ringraziano Dio, perché tutto viene da Dio, l'aria, cibo, respiro, tutto viene da Dio. E se proprio il fatto di non ringraziare Dio rende ogni essere umano inescusabile, quanto è grave per uno che dice di avere il perdono di non ringraziare Dio. Se vuoi sapere la tua condizione fisica, ci sono degli esami che fai, prendi la temperatura, analisi di sangue, varie cose. E se vuoi capire la tua condizione spirituale, quanto stai abbondando nel ringraziamento tutti i giorni? Quanto è questo quello che rispecchia chi sei? Perciò è per fede che sono eredi, o siamo, prego, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata, grazie a Dio, a tutta la progenie, progenie di Abramo. E chi è progenie di Abramo? Non solamente quello che è dalla legge, quindi non solo i giudei, ma anche a quella progenie che deriva dalla fede di Abramo. Io non sono giudeo, ma credo in quello che Gesù Cristo ha fatto e Abramo credeva. Cosa dice in Giovanni 8? Abramo vide il mio giorno e si rallegrò. Aveva gioia. Abramo vedeva in anticipo Gesù. Cioè, non la persona, ma il Cristo verrà e pagherà a lui. Come Dio ha provveduto per Isacco, il montone nel cespuglio provvederà il vero Cristo. Poi, torno lì, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quello che è dalla legge, ma anche a quello che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di noi tutti che siamo di fede. Come sta scritto, Dio ad Abramo, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Davanti a Dio, a cui egli credette, chi è questo Dio? Dio che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Notate che Paolo non può parlare di Dio senza elencare attributi e opere di Dio. Cioè lui butta dentro cose che in un certo senso non c'entrano direttamente, ma non può evitare di glorificare Dio. E come descrive Dio davanti a Dio a cui Abramo credette? Dio che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Dio dichiara cose che non esistono e esistono. Dio chiama a dei morti, noi, e ci chiama e viviamo. Tornando a quel discorso di essere pieno di gratitudine, la Bibbia ci comanda ad abbondare nel ringraziamento. Se tu dichiari Gesù Cristo è mio Signore, tu prendi la cena del Signore, tu stai dicendo Gesù, ogni volta che prendi la cena tu stai dicendo Gesù Cristo ha pagato la mia condanna pienamente, sono perdonato, sono giustificato. Ogni volta che prendi tu stai dichiarando questo. Ma stai ringraziando Dio durante la settimana? Come puoi dichiarare quello con la cena e non ringraziare Dio in altri momenti? È proprio abominevole, è falso. Sarebbe come un marito che sull'anniversario porta la moglie fuori in qualche ristorante di lusso e dice «Oh amore, ti amo!» e non dice nulla tutto il resto dell'anno. Ho conosciuto qualche uomo così, proprio così. Mi ricordo di uno, anni fa, mi ha pagato di venire a fare foto di lui in un ristorante e ha fatto una mega festa per celebrare l'anniversario, quanto amava la moglie, però non amava la moglie. Infatti ho sentito poco fa, la settimana scorsa, che si sono divorziati adesso. Prendere la cena e dichiarare pubblicamente davanti agli uomini e agli angeli, Gesù Cristo ha pagato per me. E come puoi fare quella dichiarazione se non stai dichiarando con la bocca durante la settimana? Oh Signore, grazie. Grazie Gesù è la mia giustizia. Gesù è la mia giustizia. Non metterti nei guai con Dio. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Ricordate Ezechiele? La valle delle ossa secche e tornano in vita? Cioè, tutte queste ossa in questa valle cominciano a riunirsi, formano carne, pelle e diventano un esercito. Ricordate quello? Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Abramo, Dio ad Abramo, tu sarai padre di molte nazioni. Io non ho figlio, ma tu l'hai detto, io ci credo. Anzi, andiamo avanti. Parlando di quella fede, parlando di Abramo, versetto 18, egli sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. La fede non si basa su quello che sembra logico. La fede non si basa su quello che sembra logico. Piuttosto la fede si basa su quello che Dio promette. La fede non guarda le circostanze. Cosa promette Gesù in Matteo 6, cos'è, 33? Cercate primo il regno di Dio e vi saranno sopraggiunte tutte queste cose, le cose materiali. Ma non funziona perché no. Tu, se parli così, se pensi così, tu guardi a quello che si vede, non a quello che Dio dichiara. Ma la fede non dipende da quello che si vede. Abramo, sperando contro ogni speranza, credete a quello che Dio aveva detto, tu diventerai padre di molte nazioni. Credete per diventare padre di molte nazioni. È successo proprio come Dio aveva detto. E poi, 20, sempre Abramo, perché è un esempio di fede per noi, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Abramo non dubitava. Non dubitava, ma non è possibile, no, come potrebbe succedere? No, non dubitava, Dio l'ha detto, Dio lo farà. Sicuramente arrivavano le voci nella mente. Ma come lo farà? Tu sei vecchio, Sara è vecchia, Sara è sterile. Come che farà? Non è possibile. Io non posso non credere che venivano dubbi. E lui? Dio ha detto. Io non so come succederà, ma Dio l'ha detto. E fu fortificato nella fede. Fu fortificato nella fede. Quando tu scegli, attenzione, non sempre, quando fu fortificato, è scritto, quando fu fortificato, dove si trovava? Fu fortificato, quando? Dopo fortificato. Le due parole, dopo fortificato. Ecco, dove si trovava quando fu fortificato? Nella fede. Non nell'incredulità. Ma non è possibile, non è possibile, no, no, come, non la vedo. No, fu fortificato nella fede. Se tu dubiti Dio, non sarai fortificato, perché non stai credendo. E quando dice Dio l'ha detto, ma non è possibile, Dio l'ha detto, allora Dio ti fortificherà nella tua fede. Lui fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Dio ama ricevere gloria, perché Dio è pieno di gloria e appartiene a Lui. E dice, se tu hai fede, io ti fortificherò nella tua fede. E Abramo a quel punto, essendo fortificato, fu pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Ricordate in Ebrei 11, quando Dio aveva detto in Genesi era Abramo di sacrificare Isacco, Dio è capace a risuscitarlo. Dio mi ha detto che mi avrebbe dato una discendenza tramite Isacco, io lo porto sulla montagna, lo sacrificherò, ma Dio è capace a farlo vivere di nuovo. Dio è potente a farlo. Oh, che possiamo noi fidarci di Dio. Fidarci di Dio, che Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, che Dio completerà la sua opera in noi, che tutto quello che succede copre al nostro bene se siamo in Cristo, o che possiamo avere fede che Dio è potente di fare quello che ha detto. E perciò, dice, parlando di questa fede, 22, perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora, non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato. A noi chi? A noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Abramo aveva creduto a Dio all'inizio e continuava a credere in Dio, e anche questa fede che continuava fu imputato a giustizia per lui sul suo conto. La fede non è una cosa una volta e poi smettere a credere, è una condizione di come vedo Dio. Ed era scritto questo non solo per lui, è scritto anche per noi ai quali sarà imputato. A chi noi? A noi che crediamo in Dio che ha risuscitato dai morti Gesù, il nostro Signore, il quale Gesù è stato dato a causa delle nostre offese. È una questione di costantemente vedere Gesù ha pagato per me, Gesù ha pagato per me. E io sono salvato, perdonato, giustificato per mezzo di Gesù. Infatti, per noi era stato Gesù risuscitato per la nostra giustificazione, la morte pagata, la condanna, la risurrezione dimostra che Dio ha accettato e per quello che siamo giustificati. Quindi la fede è nell'opera di Gesù Cristo per noi, riconoscendo il nostro bisogno di questo. Allora, io ringrazio Dio per questo. Abramo è Padre nostro, se noi abbiamo fede, se noi vediamo il peccato. Ed io prego che possiamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento. È fondamentale. Fa parte della salvezza. Respirare è consigliato o è necessario? È necessario. Non c'è vita se non respira una persona. Si può andare 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, non so, senza respirare, ma poi devi respirare. E se tu hai Cristo devi ringraziare. E se non stai ringraziando è grave. Oh Signore, perdonami, perdonami, non sto vedendo Gesù Cristo, non sto vedendo il perdono, non sto vedendo il suo sacrificio per me. Hai motivi di ringraziare. E quindi vogliamo dire, Signore, tu sei santo, io sono peccatore, la giustizia non è per opere. La giustizia che tu avevi sempre annunciato è per fede nell'opera di Gesù Cristo. E tu sei giusto, perché tu non hai chiuso l'occhio al peccato, dai, sono un buon Dio, via. No, no, tu hai punito il peccato in Gesù Cristo. Quindi tu sei giusto e tu sei giustificatore di coloro che hanno fede. E quindi non c'è vanto. Il vanto è in Cristo, non in noi stessi. Questo è la cosa meravigliosa, questa salvezza, questo essere giustificato non è solo per giudei, è per chiunque è figlio di Abramo, ha fede come Abramo nell'opera di Cristo. Ringrazio Dio per questa verità e prego che possiamo essere un popolo che cammina per fede nel ringraziamento. Padre, ti ringrazio per questo brano che continua, questo filo, questo insegnamento che tu hai dato a noi tramite Paolo, dove tu ci mostri che tutti siamo colpevoli, separati da Dio, privi della gloria di Dio, la giustizia è impossibile ottenere con le nostre forze, ma in Gesù Cristo c'è perdono, per mezzo del suo sacrificio. Oh Padre, che possiamo vedere questo, ti prego. Che possiamo veramente vedere questo, afferrare di più questa verità, perché è giusto che abbondiamo nel ringraziamento, perché questo supera tutte le difficoltà della vita, supera tutto quello che può succedere. E quindi è giusto abbondare nel ringraziamento e glorificarti tutti i giorni, perché compiendo questa salvezza in Cristo ti mostri glorioso, perché sei un Dio giusto che punisce il peccato e riesce a perdonare. Prego che possiamo veramente seguire le orme di Abramo, camminare per fede, non dubitando. Grazie che tu fortificherai la nostra fede quando siamo nella fede. Grazie che c'è perdono in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.